Allora, quest'altra domanda da parte di Luisa dice: quali sono i versetti biblici che fanno capire che Dio non si rivolge solo agli ebrei, ma anche a tutti noi gentili? Quali sono i versetti biblici che fanno capire che Dio non si rivolge solo agli ebrei, ma anche a tutti noi gentili? Ce ne sono diverse scritture, ma ho preso Efesini 2, che penso i nostri fratelli e le nostre sorelle più anziane, che da tempo sono membri della Chiesa, sicuramente conoscono. In Efesini 2, versetto 11, dice fino al versetto 22 per i vostri appunti. Efesini 2, dal versetto 1 al versetto 22, dice: perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, voi eravate in quel tempo, dice, voi gentili senza Cristo, eravate estranei dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Difatti, tutti quelli che non sono chiamati nel mondo ancora sono senza Dio, anche se credono in un certo modo in Dio, ma se non sono chiamati, Dio non ha ancora aperto la mente a dare la loro vita, a prendersi quell'impegno di vivere per Dio. Nel versetto 13 dice: ma ora, riferendosi a noi gentili, dice: in Cristo Gesù voi, che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, Cristo, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne non la legge, ma l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione, quindi non la legge spirituale, ma la legge dei comandamenti, non i comandamenti, ma la legge dei comandamenti fatta di prescrizione. E qual è questa legge fatta di comandamenti, ricca di prescrizioni? È la legge che dice: se tu uccidi una persona, tu violi il comandamento che dice non uccidere. E allora come ci dobbiamo regolare noi come popolo? Ecco, se tu hai ucciso, a quel tempo dice tu meriti di morire. Questa è la legge fatta di prescrizione che è legata ai comandamenti, ma non è il comandamento. Il comandamento è la legge spirituale. Ma poi c'è una legge che è l'altra parte, che descrive in che modo deve essere amministrata la trasgressione della legge spirituale. E quindi a volte c'era la punizione di morte, a volte c'era l'allontanamento da una città all'altra, oppure c'era, se era un peccato, una violazione di legge spirituale, involontaria, dice: beh, visto che è stata involontaria, portami un agnello da sacrificato, per inculcare al peccatore il senso del peccato. Quindi dice, ecco nel versetto 15, lo rileggo: avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, che cosa? La legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, cioè l'uomo gentile e l'uomo ebreo. Siamo diventati un unico popolo. Non esiste l'idea che certe chiese hanno che Dio certe cose le dice al popolo ebraico nella Bibbia e si applicano solo agli ebrei e noi cristiani non siamo tenuti ad osservarle. Questa è una grande, diciamo una grande, un grande errore. Quindi ci ha fatto fare la pace. Ovviamente non l'ha fatto fare la pace fra noi e l'Israele che ancora non riconosce la messianità di Cristo. L'ha fatto fare la pace con noi gentili e con quegli ebrei che sono come i dodici apostoli chiamati da Cristo, i quali, come Paolo una volta disse, per me essere ebreo equivale a tutta spazzatura per me. Cioè lui mise la parola di Dio e mise la cittadinanza spirituale al di sopra di quella fisica, di quella carnale. Dice: se io sono un figlio di Abramo, non mi serve a niente se io non ho lo spirito di Dio, se non ho lo spirito di Cristo. Quindi ecco perché è molto importante che non dobbiamo avere complessi di inferiorità quando qualcuno vanta la propria razza, e chiunque vanta la propria razza sbaglia. Quindi dice: per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. e per riconciliare ambedue, ebrei e gentili convertiti a Cristo, ambedue conciliarli con Dio in un solo corpo, quindi una sola chiesa, un solo popolo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani, ma anche a quelli che erano vicini, cioè gli ebrei, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi, quella parola entrambi significa ebrei e gentili, abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque, queste sono le parole più belle per noi gentili, che siamo stati assurdi ad essere fratelli degli apostoli, di quelli che per primi sono stati convertiti a Cristo. Dice: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli, come pure dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito, per essere dentro tutti noi, dentro questa benedetta tenda di convegno. Bene, spero di aver dato una scrittura, ma Luisa, ce ne sono tante altre scritture che attestano questa verità. Rispondiamo adesso alla domanda di Giuseppe dalla Sardegna, assieme anche alla sua gentile consorte Marcella Marsela. E la domanda è questa: come mettere in correlazione Luca 21:21 con Luca 17:31? Ripeto la domanda. Come mettere in correlazione Luca capitolo 21 versetto 21 con Luca capitolo 17 versetto 31? Giuseppe, allora, queste scritture profetiche parlano di circostanze dello stesso evento di tribolazione per il popolo di Dio. Leggiamole insieme. In Luca 17, prima leggiamo Luca 17, ma non nel versetto 31 soltanto, iniziamo dal versetto 28, perché leggere un po' prima e un po' dopo ci fa capire di più. Luca 17, dal versetto 28 fino al 33. Versetto 28 dice: come avvenne anche nei giorni di Lot, tutti mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Quindi furono tutti colti di sorpresa. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, ci dice. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Qui sta parlando non solo della vita eterna, sta parlando in particolare di una sopravvivenza fisica, perché quando cadde il fuoco dal cielo su Sodoma e Gomorra, il sale che si sprigionò come in una esplosione che andò a diversi, come schegge, andò a distanze di diversi chilometri, probabilmente come quando scoppiò il Vesuvio, e coprì di sale la moglie di Lot e divenne quella una statua di sale, la pietrificò. In Luca 21, passiamo adesso in Luca 21, dove dice: allora coloro, versetto 21 dice, allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti e coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città, e quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. Quindi abbiamo visto che queste scritture profetiche parlano di circostanze dello stesso evento di tribolazione per il popolo di Dio, e in particolare nella zona di Gerusalemme, perché molti altri saranno come noi, probabilmente saranno dislocati in vari luoghi della terra, in vari continenti, e saranno presi, come è scritto in capitolo 24, versetto 31, che Gesù, quando tornerà, manderà i suoi angeli a prendere i suoi eletti dai quattro angoli della terra, quindi non solo dalla zona di Gerusalemme. Queste due scritture parlano e danno istruzioni letterali di come ci si deve comportare quando c'è il pericolo fisico vero e proprio che può togliere la vita fisica, di come ci si deve comportare quando, ovviamente, se si devono comportare così quelli che sono a Gerusalemme, anche se succedesse qualcosa di grave anche qui, non dobbiamo pensare a metterci la pelliccia o a portare chissà, dobbiamo scappare subito, no? E cercare di salvare la vita anche dei nostri cari. Allora, passiamo adesso a una domanda che ha fatto Salvatore, Patti, specifico il cognome perché c'è più di un Salvatore. Ringrazio Salvatore per la sua pazienza perché ha dato anche lui tante domande. Allora, Salvatore dice, ci chiede questo, in base alla scrittura di Apocalisse 3,14, in che senso Gesù è il principio della creazione di Dio? Beh, questa tua domanda, Salvatore, mi chiede di dare una spiegazione un pochettino, che, insomma, di dare alcune scritture, quindi mi prego a tutti di annotare se non avete la Bibbia, ma anche se l'avete, se annotate fareste anche meglio. Quindi, in base alla scrittura di Apocalisse 3,14, in che senso Gesù è il principio della creazione di Dio? Dobbiamo notare che il soggetto, in questa scrittura di Apocalisse 3,14, il soggetto qui non è la parola che si è fatto uomo, ma è la parola prima che si facesse carne, cioè è Gesù uomo mortale. Gesù è il principio della creazione, non perché la parola prima di farsi uomo ebbe mai un principio. Gesù è il principio della creazione di Dio nel senso che Lui è fino ad ora il primo e l'unico ad essere risuscitato dai morti. Egli è il primogenito dai morti. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, Gesù è descritto come la primizia della creazione spirituale di Dio, in quanto Egli è stato fino ad ora il principio o il primo ad essere diventato figlio di Dio. Prima era la parola e la parola era Dio, non era figlio di Dio. Quindi quando poi è tornato ad essere Dio con la gloria che aveva prima che avesse prima di farsi uomo, lui è tornato con una qualifica in più presso colui, ma anche il Padre si è ritrovato ad avere un qualifica in più, perché prima c'era Dio e poi c'era la parola. Entrambi sono Dio, entrambi parte della Deità. Ma quando uno dei due si fa uomo, quando uno dei due si fa uomo mortale, inizia per la prima volta nella storia dell'eternità un rapporto di padre e figlio tra i due dei, tra le due divinità, tra i due personaggi. E poi si deve comprendere anche il perché. Quindi, egli è stato fino ad ora il principio o il primo ad essere diventato figlio di Dio mediante la sua risurrezione dai morti, ed egli è tornato ad essere la parola di prima che si facesse uomo mortale. Egli è tornato ad essere Dio con Dio, con una qualifica che prima non aveva, quella di essere figlio, come il Padre, che prima non aveva la qualifica di Padre e lo diventa. Difatti anche in Isaia dice che quello era il desiderio di entrambi di diventare Padre e Figlio, affinché egli, Cristo, cioè o la parola, nostro creatore, avesse il primato di essere annoverato come figlio fra tanti figli che verranno in seguito. Gli esseri umani entrano a far parte della creazione spirituale di Dio soltanto quando ricevono lo Spirito di Dio e soprattutto quando saranno risuscitati corporalmente, quando saranno nati pienamente, perché noi quando riceviamo lo Spirito Santo al battesimo non nasciamo di nuovo, come dicono il gruppo dei nati di nuovo. Noi veniamo generati dallo Spirito Santo e siamo dentro il grembo della Madre Chiesa e veniamo poi partoriti al tempo della risurrezione, e la risurrezione è la nostra nascita nel regno di Dio. E prima che questo non avviene, fin quanto questo non avviene, noi non siamo pienamente figli di Dio, anche se Dio, che è talmente speranzoso e fiducioso, ci dice: voi siete figli miei, nel senso che Lui già ci ha adottati spiritualmente. E questa è una delle ragioni per cui Dio condanna l'aborto, l'uccisione di bambini nel grembo delle loro madri. Quindi, perché significherebbe, come il diavolo che riesce a far allontanare una persona dalla Chiesa, quindi quella persona si abortisce. E allora, e soprattutto quando saranno risuscitati corporalmente. Vediamo questo processo nelle Scritture. In Apocalisse 3,14 dice: e all'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi questo. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Quindi, quando noi leggiamo questa scrittura, come pure in Apocalisse 1,8, versetto 11, oppure in Apocalisse 21, versetto 6, o in Apocalisse 22, versetto 13, quando noi leggiamo quello che dice l'angelo della Chiesa in Laodicea, scrivi, queste cose dice l'Amen. Qui è la parola che sta parlando, il verbo di Dio, la parola di Dio. Queste cose dice l'Amen, e si definisce il testimone fedele e verace, il principio della creazione. Qui non è il Gesù fra i suoi apostoli umani che parla, non è il Gesù umano che parla agli altri umani. Qui è colui che è tornato alla gloria divina che aveva sempre avuto presso Dio nel seno della Deità completa. In Giovanni 1, versetti da 1 a 3, è rivelato che nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Ma non parla del suo principio, parla del principio della nostra creazione. Difatti dice nel versetto 3, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta, il che esclude la parola stessa. Che esclude che la parola sia stata una delle cose fatte o che abbia avuto mai un principio, perché dice tutte le cose e senza di Lui nulla delle cose fatte. Quindi la parola è sempre eterna nella piena deità di Dio Padre. Il principio di cui parla la Scrittura è il principio dell'attuale creazione compiuta da Dio per mezzo della parola, che è sempre stata e sempre sarà Dio con Dio. E si riferisce anche, ovviamente, alla risurrezione di Gesù Cristo. Vediamo qualche altra scrittura. In Apocalisse 1,8 e versetto 11, come anche nel capitolo 21, versetto 6, e nel capitolo 22, versetto 13, li ho citati prima, ma ve li ho ripetute, presentano la parola come l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Non significa che Lui abbia avuto inizio. Lui è colui che inizia e colui che completa. Quindi queste parole non si riferiscono all'esperienza avuta dalla parola prima di farsi carne, ma si riferiscono alla sua esperienza da Lui vissuta come figlio dell'uomo o come unigenito di Dio venuto sulla terra attraverso la Vergine Maria. Lui venuto al mondo inizia e completa il disegno della nostra salvezza. Quindi, nascendo da Maria, Gesù ha avuto un principio e morendo ha avuto una fine, ma risuscitando Gesù è diventato il primogenito dai morti, quindi il primo di tutta la creazione spirituale di Dio. Colossesi, capitolo 1, versetto 15, Colossesi capitolo 1, versetto 15, sino al 18, dal versetto 15 leggiamo, egli dice, Paolo, ed è ispirato di una verità che nessuno scienziato può arrivare attraverso gli strumenti scientifici, dice, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, sia quando è venuto uomo, ma anche adesso, lui è l'immagine dell'invisibile Dio, il Dio risorto. è l'immagine dell'invisibile Dio. Lui si manifesterà e quando sarà con noi per mille anni lo potremo vedere nel suo corpo spirituale ed eterno, quando si manifesterà in carne e si farà toccare come si fece toccare dagli apostoli, ma avrà anche il potere di smaterializzarsi e sparire e riapparire quando vorrà. Lui è l'immagine corporale dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura in quanto risuscitato, poiché notate bene, in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili ma anche quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose, anche quelle invisibili, sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quando dice in vista di Lui intende dire in vista di quel Gesù nato da Maria Vergine e che ha iniziato l'opera salvifica per noi. Quindi Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Perché notate bene, quando dice Egli è prima di ogni cosa si riferisce al disegno per noi umani. Però poi specifica nel versetto 17, ma tutte le cose sussistono in Lui, Egli è Dio. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli è il principio di questa Chiesa, perché è il principio dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché essendo Lui il creatore è impossibile che poi sia stato Anastasi il primo fra tutti gli esseri umani mai esistiti ad essere risuscitato dai morti. Sarebbe fuori luogo. La creazione dei figli di Dio è iniziata con Gesù e non con la parola, che è il creatore di tutte le cose. La creazione nostra è iniziata con Gesù. La parola è descritta come l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo, perché è colui che, avendo cominciato un'opera buona in noi, dice in Filippesi 1:6, sempre in armonia con tutto questo disegno, dice colui che, avendo cominciato un'opera buona in voi, ecco perché lui è l'alfa e l'omega, la porterà a compimento, Filippesi 1, versetto 6. In questo senso Egli è il principio e la fine della creazione. Egli è Dio con Dio per l'eternità passata e l'eternità futura. Ho dato maggiore enfasi in questo perché ci sono diversi gruppi di chiese in Italia e nel mondo che insistono nel dire che Gesù, prima di essere Gesù umano, la parola, è un essere spirituale creato da Dio. La parola è Dio con Dio. Almeno questo è quello che la Chiesa di Dio Unita insegna, quello che io credo fermamente, che tutti i ministri della Chiesa di Dio Unita insegnano, e questa è una delle dottrine fondamentali della Chiesa di Dio Unita. Poi ognuno, se non crede in questo, è libero, nessuno accusa, nessuno fa, certamente Dio aprirà la mente a tutti nel tempo. Allora, visto che abbiamo un po' di tempo ancora, abbiamo tempo, sfruttiamo il tempo perché il tempo è vita e quindi riscattiamo il tempo, una domanda, rispondiamo a Elena, dove dice, leggendo il versetto di Isaia 54, capitolo 54, versetto 17, mi sono sempre chiesta quale fosse il suo significato. Allora, leggiamo Isaia 54, versetto 17. Dove c'è scritto nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Questa scrittura è fenomenale, perché se l'ha detto al popolo di Israele che non aveva lo Spirito Santo, lo dice anche noi, vale anche per noi. Isaia è un profeta per il Nuovo Testamento. Quindi, che cosa significa questa scrittura? Leggiamola insieme di nuovo. Dice: nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Vogliamo vedere che magari quest'arma può essere una pistola, una freccia, una epidemia? Dice: ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. ci sta chiamando, lo stesso Dio che ci dice non giudicare, ci sta dicendo di giudicare, addirittura di condannare, nel senso che noi dobbiamo avere lo spirito di discernimento, di poter dire quando veniamo chiamati nei tribunali, di poter dire sempre la cosa giusta e che non c'è giudizio che possa condannarci se è lo Spirito Santo di Dio a guidare le nostre parole. E soprattutto dice, questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, che la loro giustizia viene da me. Allora, questa scrittura si riferisce alla potenza che Dio dà al suo popolo, sia collettivamente ma anche individualmente, quando ognuno di noi osserva veramente la parola di Dio pienamente e con tutto il cuore. Noi abbiamo tante storie nell'Antico Testamento che bastava a volte uno, due, tre, quattro persone che non obbedivano al comando di Dio, o che Mosè mancava o Giosuè mancava di accertarsi che il popolo fosse puro in quello che eseguisse pienamente l'ordine di Dio, a volte tutto il popolo di Israele ne risultava interdetto e maledetto. E noi abbiamo grande lezione da imparare su questo, quindi ecco perché il ministro è tante volte impegnato in qualcosa che è molto più grande di lui, perché lui ha i suoi difetti e poi tante volte deve anche, come dire, correggere determinate situazioni, sempre per amore e per il bene di tutti, Eppure chiaramente tante volte viene frainteso, oppure non viene amato, nascono dei rancori, chissà. Allora, è il mestiere più difficile al mondo, credetemi. Allora, un'altra domanda, questa sarà l'ultima, perché siamo alle 17:23, una domanda da parte di Pina, dalla provincia di Napoli. Dice, durante i 3 giorni e le 3 notti della sua morte, Gesù dove andò e perché? Ripeto questa domanda. Durante i 3 giorni e le 3 notti della sua morte, Gesù dove andò e perché? Allora, la domanda si riferisce alla scrittura di Pietro, della prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetti da 18 a 19. Prima Pietro, capitolo 3, versetti 18 a 19, che purtroppo moltissimi hanno interpretato come se Gesù Cristo fosse rimasto morto nel corpo, ma spiritualmente sveglio e vivo durante i 3 giorni e le 3 notti della sua morte. Non è affatto così, non è affatto così. Leggiamo insieme questa scrittura, insieme leggiamola, dove dice Gesù fu messo a morte quanto alla carne, ma fu reso vivente quanto allo spirito. Allora, questo fu reso vivente quanto allo spirito, arrivano alla conclusione che Gesù era morto nel corpo, ma con la testa, con la mente, era vivo spiritualmente. Ora, l'essere reso vivente significa essere stato risuscitato da morte. Difatti è una pessima traduzione quando dice Gesù fu messo a morte quanto alla carne, ma fu reso vivente, ma fu risuscitato spiritualmente. È una traduzione che fu fatta così dalla Vulgata o Vulgata proprio perché alcuni pensano che Dio hanno pensato, i famosi teologi del IV secolo, che è impossibile che Dio che si fa uomo spiritualmente poi sia morto realmente. Ma se Gesù non fosse veramente morto realmente, il suo sacrificio non avrebbe avuto alcun valore. L'essere reso vivente significa essere stato risuscitato da morte. Nella versione nuova di Diodati questa verità è stata tradotta ancora più chiaramente. Dice che Cristo fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito, cioè risuscitato per mezzo dello Spirito di Dio. Vivificato significa che non è che era vivo e rimase vivo anche durante i 3 giorni, fu vivificato. Quindi da questa differenza tra le due versioni, la nuova riveduta e la nuova Diodati, potete capire che nella traduzione alcuni hanno un pochettino tradotto male. Ecco perché noi scegliamo sempre la nuova Diodati. Ma tante volte dobbiamo guardare l'una o l'altra Bibbia per vedere laddove alcuni hanno tradotto bene o male nell'una o nell'altra. Questo nostro intendimento è giusto perché è convalidato anche dalle parole ispirate dell'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Romani, capitolo 7, versetto 11. Romani 7, versetto 11, dove dice: «E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi», soffermiamoci in questa frase. Abbiamo visto che Gesù è stato risuscitato dallo spirito che abitava in lui. Quindi noi comprendiamo che non poteva essere lui vivo, fu risuscitato. Difatti dice: «Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi». Qual è questo spirito? È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che esiste anche in Dio Padre. E lo Spirito Santo, quando ce l'hai tu e ce l'ho io, ce l'abbiamo quando ce l'abbiamo all'unisono, è il medesimo Spirito Santo. Quando ce l'hai tu e ce l'ho io, è come se avessimo una medesima mente, perché è come due fratelli siamesi o due sorelle siamesi, quando l'uno soffre, soffre automaticamente, in simbiosi anche l'altro. È la stessa cosa fra noi e Dio, fra lo Spirito Santo che Dio ci dà. Quando noi soffriamo, Dio soffre quando noi soffriamo. Quindi dice: «Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi». Quindi in Matteo 17,50 è rivelato che morendo Gesù rese lo spirito. Vi ricordate quando in Matteo 17, versetto 50, lui dice: «Padre, io a te restituisco il mio spirito». Quindi non poté restare vivo spiritualmente Gesù Cristo, come asseriscono certi filoni, certe denominazioni. Quindi lui restituì il suo spirito al Padre, e questo fatto rendeva impossibile che Gesù andasse a predicare durante 3 giorni e le 3 notti della sua morte, come alcuni pretendono che lui abbia fatto. In Romani 7, versetto 11, l'Apostolo Paolo afferma chiaramente che Gesù Cristo fu risuscitato dai morti mediante la potenza dello Spirito Santo. Quindi fu dopo la sua risurrezione che Gesù andò a predicare agli spiriti che erano in carcere. E quegli spiriti non erano i morti, perché i morti non sono affatto in carcere, né quelli buoni né quelli cattivi. I morti, gli uomini morti, gli esseri umani morti dormono il sonno pacifico della morte nell'attesa di essere risuscitati. Tant'è vero che quando verrà Cristo dovrà utilizzare il suono della tromba e il suo grido a mo' come un grido di un arcangelo per svegliare questi spiriti che dormono. Questa fu una delle varie ragioni per cui egli ascese al Padre solo dopo 40 giorni, perché egli dopo la risurrezione andò a predicare agli spiriti demoniaci ritenuti in carcere. Quindi, Pina, spero di aver risposto a questo. Abbiamo concluso la sessione, questo vuol dire che abbiamo tante domande, che vuol dire che leggete la Bibbia, che ci può fare soltanto piacere, però vi preghiamo veramente, vi prego di avere pazienza. L'avete perché lo vedo che l'avete.